primo titolo nelle notizie: Top EU figure. Trump is undermining world order the US created. The Hill.
Giornale The Hill. Traduzione: una figura principale europea che viene nominata, dice il giornale The Hill, La Collina, un giornale americano, dice: Trump sta sabotando l'ordine mondiale, il nuovo ordine mondiale che gli Stati Uniti hanno creato. Interessante questo titolo, no? Quindi vuol dire che, cioè, qui mostra e conferma che Trump va controcorrente. Infatti tutti ci aspettavamo, senza essere profetici, dalle apparenze, che Hillary Clinton veniva eletta. Invece no.
Perché?
Trump,
Perché Trump va contro il nuovo ordine mondiale?
Perché lui evidentemente lui non fa parte del nuovo ordine mondiale. Lui è un capitalista onesto. Cioè onesto, diciamo, non troppo disonesto, insomma.
Sì, però adesso che è al potere, perché va contro l'interesse del suo paese?
Perché lui, a parte che è uno degli uomini più ricchi del mondo, ha cercato di sabotare le sue enterprise, i suoi investimenti economici, ma lui è un genio delle finanze come Berlusconi, non si può fare, perché lui è stato così intelligente che, come si dice, variegato, ha smistato, diciamo diramato i suoi investimenti in tutti i campi, e questo è, diciamo, un genio delle finanze. C'è uno così, non è il re del ferro, il re dell'alluminio, il re dell'acciaio, il re del quello che qui l'attacchi, quello lì lo fai fallire, no? No, e lui ha variegato in tutto il mondo e non si può, e quindi non riescono a sabotarlo. Capisci? Allora lui non ha bisogno di un ordine mondiale necessariamente. Lui è ricchissimo, come Berlusconi. I migliori governanti sono quelli ricchissimi. Perché, Angela?
Perché non li puoi corrompere.
Non li puoi corrompere, esatto. Infatti, quando eleggono, per esempio, Mogherini, eletto al alto rappresentante europeo, Mogherini, non la volevano perché forse non è una trans, non è una lesbica, non è una pervertita, non lo so, mi sembra una donna normale, Dio la benedica, come donna, e non lo so, però come politicamente si è allineata al nuovo ordine mondiale. La povera Mogherini, cos'è, una veneta, capisci perché? Allora Trump dice, viene accusato da un giornale del nuovo ordine mondiale, The Hill, che dice sta sabotando il nuovo ordine mondiale che gli Stati Uniti hanno creato. Non dice Trump ha aiutato a creare, notare, gli Stati Uniti hanno creato, e lui va contro, capisci? Lui sta cercando gli interessi dell'America. Adesso sta facendo la pace con il leader coreano, e tutti gli dicono, ma tu sei troppo, devi bastonarlo, questo non vogliono la pace, vogliono mettere sotto i piedi. Adesso c'è un articolo giornale che dice vuole invitare Putin al G7, e dico, ah, sta leccando i piedi a Putin, dice. E non sta leccando i piedi a Putin, ma questa qui è la seconda potenza atomica mondiale, hai bisogno di non puoi escluderlo così. Avanti col prossimo articolo.
Sì, il prossimo articolo è proprio quello di Reuters. Trump says Russia should be at G7 meeting.
Esatto.
Moscow not so sure.
Esatto, quello che parlavo. Trump dice che la traduzione, la Russia, dal giornale del Reuters, Trump dice che la Russia dovrebbe partecipare al meeting G7, cioè i G7 vuol dire i sette grandi, no? I sette grandi, attenzione, occidentali, non confondetevi, la Cina e la Russia non sono invitati.
Ah.
E la Cina sappiamo che ormai si è avvicinata alla potenza economica degli Stati Uniti, quasi. Va bene? La Cina da sola è quasi come gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti, la potenza GDP, come il GDP, il prodotto, il PIL in italiano, cioè il PIL, prodotto interno lordo, quello che una nazione produce. E praticamente io ho preso dei dati qui, se vediamo se. Ecco, allora c'è il Canada, la Francia, la Germania, l'Italia, l'Inghilterra e il Giappone, e tutti insieme, cioè i G6, l'America sarebbe il numero 7, tutte queste nazioni sono uguali al prodotto americano. L'America ce n'ha di più di tutto il resto del mondo occidentale. Mi segui?
Sì.
Quindi Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Inghilterra e Giappone, tutti insieme non arrivano all'America. E adesso vogliono cacciare fuori l'America dal G7. Prima hanno cacciato la Russia, adesso vogliono cacciare l'America, rimarranno al G6. Uh-huh. E l'America non sembra troppo impressa, l'America di Trump dice non ci interessa, fate quello che vi pare, noi rimaniamo i primi. Ora, ho guardato il PIL della Cina, che non è dentro nel G7, e sono loro, le stime del... credo che sia del FMI, come in italiano, il
Fondo Monetario Internazionale.
Sì, International Monetary Fund. Le stime del FMI sono che la Cina nel 2018 arriverà a 18 trilioni. Attenzione, l'America 20 trilioni. Quindi è lì, la Cina sta avanzando a passi da gigante. Però è esclusa dal G7 perché sono comunisti. La Russia è esclusa perché ha preso la Crimea. Adesso vogliono escludere l'America perché Trump non gli interessa l'ordine mondiale. Praticamente, cosa dice Gesù? Una casa divisa contro se stesso non può reggere. No, va bene?
Allora, torniamo al punto. Trump vuole che anche Russia partecipa al G7, però dice Moscow not so sure?
Sì, no, e la Russia gli va piano perché non vuole accettare poi essere cacciata via prima di unirsi.
Ah.
Non vuole accettare troppo presto e poi. Perché gli altri non la vogliono la Russia, con la scusa della Crimea, ma la Crimea non è il motivo. Perché nuovo ordine mondiale sotto Clinton, sotto Bush, sotto Obama, cosa faceva? Circondava la Russia di missili, giusto, di missili atomici, e questo prima della Crimea. La Crimea è stata la ciliegina sulla torta per dire ok, la Russia non è democratica, ma non è vero perché la Crimea sono tutti russi. Abbi pazienza, se l'America ha potuto prendersi l'Alabama, il Texas, la California e tutti gli stati del sud degli Stati Uniti, che è un terzo degli Stati Uniti, forse anche di più, erano messicani, se li sono presi solamente perché hanno mandato i soldati e non ce n'erano di nordamericani lì. Non ce n'erano di statunitensi, erano solo messicani. Cioè, se l'America può prendere le terre del Messico, può prendere le terre dei Navajo, dei Sioux, di Toro Seduto e di Toro Alzato, cioè hanno preso le terre dei Pelirossa, va bene, perché la Russia non può prendersi la Crimea? Che sono tutti russi? 92% sono russi? Infatti la Cina, quando l'America ha chiesto alla Cina di dargli una mano a sgridare la Russia, la Cina ha risposto e ha detto ma dopo tutto sono tutti russi, cioè non è che apparteneva alla Russia, non è il caso. L'America ha detto qui appoggi non ce ne sono. Capito? Quindi la Crimea è una scusa. Va bene? Come l'America può andare nel mar della Cina a dire alla Cina quello che lei può fare e non può fare. La Cina naturalmente sbaglierà anche lei. Però lei vuole andare in giro tutto il mondo a fare la poliziotta del mondo e però la Russia non può prendersi il suo. D'accordo, avanti?
Sì.
Quindi è per questo che accusano Trump, in conclusione, che perché sta andando controcorrente. Non sta fluttuando con l'ordine mondiale, col Bilderberg che è adesso a Torino lì che stanno complottando. Avanti.
Business Insider. Putin gives ominous warning about World War III nuclear competition.
Allora, il giornale Business Insider dice Putin dà un minaccioso, un ominous warning, in italiano si dice minaccioso sinistro avvertimento, e dice che siamo sull'orlo della terza guerra mondiale, nucleare, dice, e quindi addrizziamo le orecchie. Perché l'America ride e dice, oh, ma tanto noi siamo i primi, abbiamo più bombe atomiche, la Russia sta bleffando. Ah sì? La Bibbia non sta bleffando.
È vero, sì.
E dice in Apocalisse 17 che la Russia brucerà America, Babilonia, la Russia, Magog, brucerà l'America, Babilonia in un'ora, in un momento, dice Apocalisse 17 e 18. Va bene, quindi attenzione, l'America è cieca come una talpa. Hai visto mai le talpe?
Sì.
Mole. Yeah. A mole. Vi ho visto una mole senza occhi, non hanno occhi le talpe. L'America c'ha gli occhi, ma sono così tappati dai dollari che non riesce a vedere al di là delle loro banche. Avanti.
Prossimo titolo, il giornale. Club Bilderberg arriva a Torino. Ecco chi paga l'incontro segreto.
Chi paga l'incontro non ti preoccupare, quello lì, vabbè, lo paga la Fiat, lì lo pagano gli italiani, lo paga, cioè l'anfitrione, come si dice, quello che organizza l'incontro nella nazione paga, ma loro questi qui non sanno più dove mettere i soldi, figurati se hanno problema a pagare l'incontro. Il messaggio di questo articolo è un altro, interessante. Lei dice l'incontro annuale?
L'incontro annuale al via di 7 giugno a Torino. Ancora sconosciuto il luogo dell'incontro. La curiosità parteciperà anche il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin.
Cosa? Per la prima volta, va bene, per la prima volta partecipa un cardinale. Che incredibile. Io avevo detto che questo cardinale Pietro Parolin potrebbe essere il quando questo finto papa, falso papa e vero capra, vero anticristo, come si chiama l'argentino, questo Bergoglio, e quando passerà la mano, perché ha detto così, fra poco si ritira anche lui, così fra poco avremo tre papi. Ha detto che anche lui dice, si vede che ha fatto abbastanza danno, il diavolo l'ha usato abbastanza, ormai si è sbruciacchiato, si è eroso, si è usurato, ormai non può imbrogliare molti ormai. E allora il diavolo cosa farà? Farà entrare una pedina fresca in scena, farà scendere in campo un giocatore fresco, spiritualmente snello, agile, intelligente, che io lo chiamo il secondo cardinale Richelieu, l'ho chiamato, e ci sarebbe Pietro Parolin, che qualche veggente dell'antichità ha detto che l'ultimo papa sarà Pietro II, e pues, vediamo se e comunque la Bibbia non lo dice, però c'è qualche veggente che la potrebbe essere, appunto così, ma proprio Pietro questo, va bene, e, sì. quindi prenderebbe il potere di papa. Sai che papi cambiano nome, no?
Sì.
E assumerebbe Pietro II, dicono questi veggenti, che era, non so se era Nostradamus, qualcuno così, però noi non seguiamo quelli, quindi lì sempre prende con un pizzico di sale queste cose,
sì,
d'accordo?
Sì.
E può anche essere. Allora, hanno invitato questo cardinale, ma che ci fa un cardinale Vaticano in un incontro di illuminati?
Ahia, è vero, sì.
Allora dice, l'incontro sarà totalmente segreto. Va bene? Quindi è inutile che tutti avranno notato, inutile che sottolineiamo, avranno notato che lo stile di questi personaggi, no, che operano solo nelle tenebre, questi illuminati massoni, questa gente qua, è lo stesso identico stile di quando si riuniscono e di come operano chi? I mafiosi, tutte le organizzazioni a delinquere si riuniscono così. A porte chiuse, i giornalisti non invitati, non si sa neanche dove si riuniscono. Che qualche giornale anticipato, che è un giornale anticipato, potrebbe essere Lingotto di Torino. Lingotto sarebbe un luogo di incontri che appartiene alla Fiat. Bene. Proprio dice su questo giornale, infatti. Fratelli, i più grandi capoccioni del mondo si riuniscono in segreto. Adesso vediamo la lista di chi c'è. È la gente più potente del mondo. E la gente, che ci fa la gente più potente del mondo? I ministri di Stato, i capi della NATO, che ci fanno lì? Ovviamente questi qui sono la cupola mafiosa che guida il mondo, no?
Sì.
Sono il braccio sinistro, il braccio destro, il braccio davanti, il braccio di dietro, le braccia della prova Satana che guida il mondo attraverso di loro, no? Quindi sono quelli che guidano il mondo che non vuole Cristo. Quanto chiaramente il diavolo è il loro leader, il loro Dio. Fratelli, pazientiamo un po', viene Armageddon. Vuoi andare a leggere ancora un pochino?
Dice, nel sito ufficiale si legge che i costi del meeting annuale sono responsabilità dei membri del comitato direttivo del paese ospitante. Quest'anno, dunque, tocca agli italiani. A Torino, 128 invitati al club esclusivo parleranno di populismo, Russia, post-verità e libero commercio. La vera sorpresa però arriva dal Vaticano. Insieme al Gotha della finanza e delle banche mondiali, infatti, siederà anche Pietro Parolin, saggio segretario di Stato del Vaticano. E allora viene da chiedersi, perché il membro del Consiglio dei Cardinali di Francesco ha accettato di partecipare a un meeting famoso per tanta riservatezza? Mistero. Pertanto, alcuni già fanno notare una curiosità. La 66esima edizione parte il sesto mese dell'anno, 666, nella città del diavolo.
Capito, quindi... E il 6 giugno sarebbe il giorno prima, 6 giugno è la vigilia di quando inizia l'incontro, che avranno iniziato il 6.
Ah.
Quindi qui ci sono i 3 6 dell'Apocalisse.
Hanno iniziato il 6 di giugno.
Hanno iniziato il 7, però la vigilia conta. Però già ci sono 3 6 qui, guarda. Si tratta della 66esima edizione di questo incontro, di questi posseduti qua. E
il giorno 6 del mese 6.
Il giorno 6. Il sesto mese, la 66esima edizione, quindi chi conosce un po' la profezia nota che questo 666 va bene.
Però questo lo dice il giornale.
Sì, perché
interessante
perché
questo.
Il giornale, il quotidiano che si chiama Il Giornale, è un giornale aperto al cristianesimo, è a favore del cristianesimo, e quindi c'ha l'unzione di capire queste cose. Gli altri giornali capre, come quello della Sera, la Repubblica, Linus, che il direttore Coracciolo, che è lì anche lì con gli illuminati anche lui, cioè loro queste cose non le capiscono. Quindi a me mi sembra che questo Parolin è un po' come, sai, il duca Richelieu, il duca Richelieu che poi divenne cardinale nella Francia del XVII secolo, nel 1600 erotti, Richelieu diventa cardinale. E allora cosa fa? Luigi XIII di Francia, che allora era la potenza mondiale insieme alla Spagna, no? Qui siamo nel XVII secolo in Francia. Allora, il Luigi XIII, re di Francia, la superpotenza mondiale, lo nomina suo capo ministro, questo nel XVII secolo, va bene? 1620, lì così. Allora, Richelieu rimane in ufficio fino alla sua morte. Va bene, solo la morte l'ha separato. Lui era il potere, nell'ombra, che manovrava il re. Quindi per 22 anni Richelieu è rimasto al potere. Va bene, poi sappiamo dalla storia, sappiamo che poi nel 1805 la Francia perde la sua superpotenza quando insieme all'armada invincibile spagnola, le navi dell'armada invincibile spagnola che si è unita alla Francia per combattere l'Inghilterra, perdono nella famosa battaglia di Trafalgar. E lì l'Inghilterra, ed ecco che viene catapultata a potenza mondiale perché vinsero quella battaglia navale. Cioè Dio non voleva benedire queste due nazioni piene di capre, specialmente la Francia che quando poi cosa hanno fatto la rivoluzione francese nel 1700 hanno ucciso tutti i nobili e la maggioranza dei leader cristiani e poi nei secoli lì questa Francia cattolica uccide milioni di protestanti, di evangelici, insomma hanno fatto un orrendo genocidio e quindi la Francia diventa ufficialmente anticristo e nel 1700 la Francia fa una rivoluzione francese che è l'inizio del marxismo, del comunismo, del socialismo, del fascismo, del nazismo. Nazismo e fascismo nascono dal marxismo. Il marxismo è nato dalla rivoluzione francese, va bene? Sarebbe il loro colore sempre rosso. Il rosso è il loro colore. Il rosso è il colore del diavolo, dragone, in Apocalisse 12, Apocalisse 17, una bestia di colore rosso, peggio del rosso, più buio del rosso, scarlatto, dice la Bibbia. va bene, che poi la Bibbia chiama Gog e Magog, l'anticristo Gog che guida Magog la Russia, va bene, che poi viene distrutta dal Armageddon. Diavolo risuscita Magog, il sistema politico, dopo il millennio, vediamo Apocalisse 20, dopo il millennio il diavolo risuscita Magog, va bene, ed ecco che va a attaccare ancora il popolo di Dio, la città dei santi, Apocalisse 20, versetti 8, 9 e 10. Abbiamo già studiato, adesso non dobbiamo rifarlo più.
Sì.
Non possiamo rifarlo ora, ci manca il tempo. Allora, sì. Parlami della segretezza del luogo, ma sul giornale, leggi il giornale.
Sì, l'articolo dice: ad oggi non è ancora stato comunicato ufficialmente il luogo preciso dell'incontro.
Hai capito? Mm-hmm. Ancora, sono così nelle tenebre, e qui appunto ti dà il lingotto, leggi, la Repubblica.
Probabilmente scrive Repubblica dovrebbe essere il lingotto.
Capito, il lingotto è un posto di riunioni della Fiat, va bene?
Alla nostra richiesta via mail, l'ufficio stampa dei Bilderberg ha risposto senza rispondere.
Hai capito? Cioè questi qui ti prendono in giro davanti e di dietro.
Si è limitato a ricordarci che si terrà a Torino. Interessante, sì. Che lo stesso articolo, il giornale, dice che Torino è chiamata città del diavolo.
Sì, perché lì è pieno di massoni, messe nere, è un posto di... Torino è famoso per rituali diabolici. Infatti è lì che il diavolo ha iniziato l'unione dell'Italia, tramite il massone che si chiamava Mazzini, che era il segretario ministro dello Stato del re d'Italia, che era Torino, che è il re del Piemonte, diciamo, che poi Garibaldi, altro massone anticristo, gli ha offerto l'Italia al re, un'Italia democratica, dopo che Garibaldi ha attaccato il Vaticano e lo ha conquistato e ha tolto il potere al Vaticano, che poi glielo avrebbe ridato Mussolini nei Patti Lateranensi dal XX secolo. I Garibaldi, Mazzini, eccetera, erano anticristo, cioè innanzitutto perché hanno attaccato il Vaticano. Il Vaticano è fuori binario, l'UDC o quello che ti pare, però rappresenta relativamente Cristo. Capito? La domenica sarà un'ora la domenica, un'ora la domenica rappresentano Cristo. Va bene, quindi attaccando il Vaticano, i massoni, Garibaldi, Mazzini e compagnia bella o compagnia brutta si sono messi dalla parte del diavolo, va bene?
Sì,
e qui
sì.
L'articolo dice... ha risposto senza rispondere, questo si prende in giro. Si è limitato a ricordarci che si terrà a Torino, a Torino, e poi dice sic, dice il giornale. Sai cosa sic?
No,
è una parola latina che vuol dire proprio così.
Proprio così.
Sì, si scrive con un punto di esclamazione sic.
Ok.
E da lì che viene la parola sì. Quando dici sì, viene da questo, da sic.
Ok.
Che vuol dire è proprio così. Quando dici sì, stai dicendo è proprio così. Va bene? E nella Bibbia si dice amen. Avanti.
In tanti si chiedono per quale motivo i membri del Bilderberg siano chiamati a tanta segretezza e perché l'area della riunione sia off limits per i cronisti. Il meeting, si legge nella Frequently Asked Questions del sito, non è aperto ai giornalisti, se non invitati, per favorire il più alto livello di apertura e dialogo.
Traduci. Per favorire il più alto livello di imbrogli, di tenebre, di inganni, di prendere in giro, di fare piani, sabotaggi, va bene? E guidare il mondo, e guidare le pecore stupide, cieche del mondo, in una maniera che loro non sanno. Ufficialmente si riuniscono per la pace. Si riuniscono, cioè hanno fatto... trapelare quelle notizie, cioè calcolate, si riuniscono per parlare della Russia, tutti sono a favore che la Russia torni in Russia, che lasci la Crimea libera, quindi vogliono parlare del populismo. Cos'è il populismo? Quelli là, populismo è stato inventato dai comunisti, populismo è una parola che discende, una dottrina, una politica che discende dal marxismo, praticamente. Sul finire del 1800 comincia il populismo. Dove comincia? Nei comunisti. Comincia in Russia. Lenin è stato populista e poi continuato in un'altra politica diversa da Hitler e poi continuata da Mussolini. Il populismo cos'è? Non è altro che demagogia, non è altro che promettere ai popoli quello che loro vogliono, sapendo che le promesse non potranno mai essere mantenute. Va bene, quindi si fanno eleggere addossando tutte le colpe immaginabili e non immaginabili all'opposizione. Si fanno eleggere incolpando l'opposizione di tutto. Votate per noi per un cambiamento. Andiamo al governo, diceva Matteo Renzi, che fra 20 anni l'Italia sarà al posto della Germania. Si salvi chi può. Una Germania che ha scatenato già 2 guerre mondiali, basta e avanza. Sì. E poi cosa fanno quando sono al potere? Non possono mantenere neanche il 10% della promessa, danno la colpa agli altri. Vedi, abbiamo ereditato una situazione disastrosa, è colpa del governo precedente. E le tue promesse? Ciao, pistola, fesso e imbranato. Tu ci hai creduto delle promesse, grazie del voto e pedalare fuori di qua prima che ti do 4 calci. Va bene? Questo, il populismo cos'è? E promettere quello che la gente vuole ascoltare, che gli stuzzica le orecchie, gli carezza le orecchie: meno lavoro, meno tasse, più soldi, più stipendi. Cosa diceva Lenin? Pane e lavoro. Il pane e il lavoro è un diritto. Sì, poi, caro mio, anche essere schiavo, però. Quindi questo è il populismo. Il Papa accusa tutti quelli che lui è in disaccordo. Accusi di populismo, lui il più grande populista che c'è, lui che si è ruffianato con gli omosessuali, con le lesbiche, con i trans, con le banche, adesso c'è il suo ruffiano numero 2 qua, Parolin, che va lì a ruffianarsi con gli illuminati. Sono lì alle, cosa fa lì a leccare i piedi gli illuminati e massoni? Ma Parolin, ma posso dirti una parolina per cortesia? Ma quelli sono massoni, sono anticristo, sono illuminati, sono le banche. Dice Parolina, anche noi abbiamo la banca, lo IOR, e d'accordo, ma buttala nel cesso la tua banca, per cortesia. Cosa vuoi stare lì a... Gesù ha detto non prendete 2 paia di sandali, 2 tuniche, non prendete oro, argento, monete, niente, l'operaio degno del suo vestimento, mentre andato vi sarà provveduto, il mio Dio provvederà ogni vostro bisogno, Filippesi 1,29, il mio Dio provvederà a tutti i vostri bisogni con ricchezza e con gloria. Parolin, mi stai ascoltando? Probabilmente no, non mi interessa. Io predicherò le stelle, predicherò gli uccelli, predicherò le pareti, ma almeno predico la verità. Gloria a Dio, grazie Gesù, amen.
Amen, amen.
C'è qualcuno che dice amen, alleluia qua?
Sì,
amen.
Era Filippesi 4,19.
Filippesi 4,19, giusto. Grazie per la correzione. 1,29 dice: voi è stato dato nel cospetto di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di
soffrire per lui.
Okay. Questo è Filippesi 4,29. Il mio Dio provvederà senza lo IOR,
amen,
senza Illuminati, senza la Banca Mondiale, senza la Banca di Satana, senza tutto. Che fine farà l'oro del mondo? Chi lo sa?
È scritto in Matteo 6. Non vi accumulate tesori, mold and rust in Italia.
Ma che fine farà? Dio lo metterà nel suo crogiuolo, anche chiamato?
Lago di fuoco.
Di più, il lago di fuoco è un posticino geografico. Brucerà il pianeta,
tutto.
Apocalisse 20, versi 9 e 10, il fuoco scende dal cielo e brucia, sbruciacchia il diavolo. Diavolo, ti piace il fuoco? Beccatelo qui, beccatelo. E Dio brucerà il diavolo, i demoni e tutte le capre e la zizzania che l'hanno seguito. Amen.
Amen.
A dove eravamo nel giornale qua? Abbiamo finito?
No, c'è ancora.
Vai, leggi.
Il giornale dice: tradotto, i grandi del mondo potranno parlare liberamente senza timore di dover rispondere pubblicamente delle loro teorie.
Hai capito? Ti pare che il diavolo parla apertamente? Ma volete svegliarvi? Questo è il vostro governo. Uey. Presidente della Germania, presidenti, primi ministri, presidente della Francia, dell'Italia, di tutte le parti. L'Italia adesso sembra che vorrebbero cambiare, non ci riusciranno, ve lo posso anticipare. Perché? Perché le profezie dicono che l'Italia sarà uno dei 10 che andrà a leccare i piedi dell'anticristo, magari poi sarà anche distrutta insieme alle altre 2, dicono la profezia Matteo, Daniele capitolo 7. Ma all'inizio l'Italia leccherà i piedi dell'anticristo, poi dirà: aspetta, sono stancato di leccare, ok, allora l'anticristo lo distrugge. D'accordo, ci sono 3 nazioni che probabilmente una è l'Italia che sarà distrutta dall'anticristo. Daniele 7, avanti a leggere.
Gli incontri, spiega il sito ufficiale, si svolgono secondo la Chatham House Rule, che stabilisce che i partecipanti sono liberi di utilizzare le informazioni ricevute,
liberi,
ma né l'identità né l'affiliazione degli oratori o di altri partecipanti possono essere rivelate.
Quindi sono liberi di essere in prigione, insomma.
Tutto mantenuto al massimo riservo.
Che sono liberi di dire al mondo quello che il mondo, quello che si mettono d'accordo. Mica te lo vengono a dire a te cosa hanno deciso. Avanti.
Normale poi che nascano sul Bilderberg le più disparate teorie su cosa si decida davvero all'interno di quelle riunioni segrete. In fondo, per 4 giorni, dal 7 al 10 giugno, vivranno a braccetto ministri industriali.
Udite, udite!
Vivranno a braccetto ministri industriali, amministratori delegati di multinazionali e i vertici di numerose banche. Tra loro l'ex primo ministro francese Bernard Cazeneuve, Henry Kissinger, braccio destro di Nixon e molto vicino a Napolitano.
Napolitano italiano, ex presidente, Dio ci liberi.
José Barroso di Goldman Sachs, ex presidente della Commissione UE.
Che quando ha finito il suo lavoro alla Commissione UE, Goldman Sachs, una delle più grandi banche mondiali, lo ha preso come loro tirapiedi. Ti immagini chi guidava l'Europa? La banca Goldman Sachs.
E Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO.
Per com'è l'Italia? Jens Stolto, come si chiama?
Stoltenberg. Per l'Italia in passato hanno partecipato personalità ai massimi livelli della cosa pubblica. Qualche esempio?
Cosa nostra o cosa pubblica? Cosa dici? Cosa nostra?
Cosa nostra.
Cosa?
La cosa pubblica.
Sai cos'è cosa nostra?
No.
Cosa nostra è mafia.
Ah.
Avanti.
Qualche esempio? Mario Monti, Romano Prodi, Umberto Angelli e Franco Bernabè.
Ha sbagliato a scrivere qua. Umberto Agnelli. Anche i giornali sbagliano.
Ah, ok.
Cioè, praticamente, questi qua sono i capi del mondo, i capi delle banche, i ministri. Qui c'è il capo della NATO, capito? Jens Stoltenberg è il segretario generale della NATO. Ma caspita, ma si bisognerebbe arrestarli tutti. Che ci fate voi qua? Ma cosa accidenti state parlando? In segreto. Ma come il capo della NATO, i ministri, i capi delle banche? Ma insomma, branco di talpe. Volete capirlo che questo è il vostro governo occidentale? Andiamo avanti, per cortesia. Qualche anno fa le telecamere?
Qualche anno fa le telecamere di La7, guidate da Gianluigi Paragone, provarono ad avvicinarsi all'hotel dove si teneva la conferenza. Tentativo vano. Il muro di sicurezza era impenetrabile.
Hai capito? Gli avevano messo i mitra sotto il naso, ha detto voi qui. Ma noi siamo la 7, un canale nazionale italiano. Oh, andate a pulire le strade. Questi sono i democratici. Questa è la democrazia. Ai ai ai, gloria, gloria al Signore. Allora, come sappiamo, questo è il vero governo, governo ombra mondiale occidentale, dell'Occidente. Che nelle profezie, attenzione, fratelli studenti, nelle profezie questo governo è rappresentato da cosa? È rappresentato nelle gambe della statua profetica di Daniele 2. Bene? Mm-hmm. Quindi com'è che controlla il diavolo e il mondo? Attraverso questa gente. E ci sono i governi, la NATO, le banche, non è rimasto niente. C'è persino Lilli Gruber, che è lì a lustrare le scarpe anche lei, che una volta era la signora buonasera, buonasera, le chiamavano. E vabbè, la trovo anche, sì, io la trovo simpatica, ma dalle notizie. E poi invece ha venduto l'anima a questi quattro. Se vedi la foto sui giornali, Lilli Gruber non la riconosce più. C'ha tutti questi spiriti che gli escono dalla faccia, dagli occhi. È un'altra persona, metamorfo. Non è più quella signorina semplice, no. Guardi negli occhi e vedi spiriti uscire a gruppi, cioè devono vendersi l'anima per far parte di questa gente qui. Ma stiamo scherzando? Tu non puoi far parte di questi gruppi senza venderti l'anima al diavolo. È impossibile. Mm-hmm. Questo qui è il braccio destro, sono i bracci destro e sinistri, mm-hmm, del nemico. Allora, quindi questi qua sono la gamba occidentale della statua Daniele capitolo 2. E cos'è l'altra gamba? Ovviamente è la gamba orientale. Allora, se questi qua, perché in Daniele 2 la statua c'ha due gambe,
sì,
va bene? Rappresentava Roma, mm-hmm, che poi deriva nei piedi e nelle dita. Il ferro diventa, si mischia con l'argilla, siamo a quel livello lì. Nazioni forti, dittatoriali, ferro, va bene? Quelle dittature e così via, e nazioni deboli, democrazie come l'Italia, la Grecia, così via. Quindi l'argilla, che dice in Isaia, tu sei il vasaio, noi siamo l'argilla, dice Isaia. Quindi l'argilla rappresenta i popoli, che poi non è che le fanno contare niente, votano e poi toglietevi dai piedi. Allora, cos'è l'altra gamba? Una gamba è l'Occidente, che adesso sono riuniti a Torino, va bene? Quindi gamba occidentale. L'altra gamba orientale rappresenta che ovviamente la Russia, la Cina, l'Islam, eccetera, va bene? E poi sappiamo che alla fine, le profezie dicono, si unirà anche l'Europa, questa è un'altra storia. Attualmente, ovviamente, e chiaramente, la Russia, Cina, Islam. E poi sai, Vietnam e insomma compagnia bella, le Filippine si stanno unendo anche loro alla politica cinese, insomma tanti altri, l'Argentina, va bene, si stanno spostando verso l'Oriente, Oriente politico. Alla fine chi prenderà il controllo mondiale delle due gambe, dei due blocchi? Praticamente io l'ho sempre detto, ci sono due ordini mondiali, uno guidato da Russia, Cina e Islam, va bene, e l'altro occidentale guidato da America, attualmente c'è ancora l'Europa, per poco, va bene, l'Australia, Nuova Zelanda, Canada, tutte queste nazioni qua, il G7 eccetera. Quindi sono due nuovi ordini mondiali, uno guidato dalla Russia, l'altro guidato dall'America, e sono lì cani e gatti, che l'America cerca scuse a tutti i costi per fare, dice, c'è tutte queste bombe qui, insomma, io, stanno ammuffendo queste bombe, dobbiamo usarle. E se l'America è lì, il cowboy impazzito col piede sul grilletto, insomma, qualcuno da sparare, per cortesia. L'America c'ha più del PIL di tutto il mondo occidentale messo insieme. È incredibile. Il Giappone c'ha 5,2, l'America c'ha 20. Cioè, stiamo parlando di trilioni. Va bene. Allora, e chi prenderà alla fine il controllo mondiale? Saranno alla fine, qui andiamo alle profezie. Dalle profezie sappiamo che la gamba orientale distruggerà la gamba occidentale, va bene? E saranno, sarà appunto l'America, la Cina, l'Islam, eccetera, e l'Europa, che distruggeranno la gamba destra, l'Occidente, che sarà, a quel punto lì sarà rimasta l'America isolata e sarà distrutta. Vedere Apocalisse 17, la distruzione di questa grande nazione chiamata Babilonia, la madre delle prostitute. Apocalisse 17 e 18. Va bene?
Sì, sì.
Allora, il diavolo ovviamente darà al mondo, al suo mondo, cioè darà il mondo a chi lo darà, il mondo che lui governa, lo darà a quelli che egli sa, va bene, saranno i più idonei, saranno i più anticristo, va bene, appunto la Russia e la Cina. Adesso la Russia fa finta di essere cristiana, fa finta di essere contro gli omosessuali, ok, però non è arrivato Gog. D'accordo? E sai, i politici loro guardano il vento, da che parte tira.
Sì.
Va bene, adesso Putin sembra un grande cristiano, ma, no, ma Putin fa i suoi interessi come chiunque. Non è un cristiano, non è. Va bene? E quindi il diavolo darà il mondo al blocco orientale, perché al blocco orientale, la Russia adesso ufficialmente è democratica, non è democratica, è proibito evangelizzare. E adesso Putin ha partecipato a manifestazioni comuniste e quindi lui nel suo cuore, lui era un colonnello del KGB, gli fa buon viso e cattivo gioco, però la Cina non ne parliamo, quella è comunista completamente, Cuba, sono nazioni ancora comuniste, però si è un po' capitalizzata e da qui si è arricchita, va bene, quindi quelli che saranno più anticristo, Russia, Cina e islamici, va bene, e ecco che il diavolo dà il mondo a loro, cioè queste nazioni
sì.
Seguiranno l'anticristo, perché lo sappiamo dalle profezie, va bene, sì. Quindi per chi sa discernere le profezie sa che questo è quello che avverrà. Purtroppo le chiese tradizionali non ci capiscono niente, le profezie lo sappiamo perché i fratelli che nella loro chiesa tradizionale vanno dal pastore e dicono: pastore, possiamo essere dell'Apocalisse, lo cacciano fuori dalla chiesa.
Sì, sì.
Poi, chiese evangeliche che dovrebbero conoscere la Bibbia, chiesa cattolica non ne parliamo neanche. Lì direttamente gli dicono: ma sei impazzito. Mm-hmm. C'è un fratello, ha parlato la settimana scorsa, suo fratello, no?
Sì,
che
sì.
Doveva, gli hanno dato la parola, hanno commesso l'errore di dargli la parola. Il fratello ha preso la parola e ha detto: ma cosa leggiamo oggi? Ma leggiamo un po' di Apocalisse. Si sono rizzati i capelli anche ai calvi. L'Apocalisse. E chi la capisce l'Apocalisse? E ora ve la spiego io. Gli ha spiegato il rapimento, non so cosa, il tempo della fine, e lo hanno censurato, lo hanno sgridato. Se n'è andato dalla chiesa ancora dentro?
Non credo che se n'è andato, ma ci sono altre situazioni di fratelli che purtroppo hanno dovuto abbandonare la chiesa.
Ecco, ragazzi,
anche responsabili di chiesa.
Ragazzi, la nostra chiesa dello Spirito è nata dal Signore, perché le chiese sono, la maggioranza delle chiese sono morte e stramorte, va bene? Quindi se siete in una chiesa che non è in gamba, ci sono chiese meglio della nostra, per l'amor di Dio, non ci sbagliamo. Però la stragrande maggioranza delle chiese sono Laodicea, sono fuori binario, e a volte poi, peccato, c'hanno sacerdoti, c'hanno pastori sinceri, dolci, dolcissimi, ma sono stati indottrinati, il cervello lavato alla pentecostalese, alla cattolicese, l'evangelichese, e loro ormai nel cervello hanno queste sette. Quindi se non vi ascoltano, scuotete la polvere dei sandali, andate a casa vostra, va bene, e iniziate un gruppo di preghiera, un gruppo di evangelizzazione,
sì,
a
sì,
casa
sì,
vostra,
sì.
A meno che non ascoltano la parola,
sì.
Capito? Ascoltare la parola, se non ascoltano la vostra parola, che non è la vostra, che non è la nostra, ma è la Bibbia, va bene, allora andatevene, io cazzatevi a perdere tempo, d'accordo?
Sì, e molti l'hanno fatto e stanno facendo chiese nelle case, Dio li benedica.
È logico, è logico, perché la prima chiesa erano nelle case. Questo inganno del diavolo: datemi tutti i soldi che devo comprare un terreno per edificare la casa di Dio. Quella non è la casa di Dio, ma molte volte è la casa del diavolo, molte volte è un dormitorio, troppe volte è un posto morto. La casa di Dio, 1 Corinzi 3:16, siamo noi. Dio c'è solo un tempio, e non è né nelle chiese, né gli edifici evangelici, neanche i cattolici. Il tempio di Dio sei tu, sono io, siamo noi, perché quello è l'unico luogo, va bene, che risiede adesso Dio, lo Spirito Santo, in questa terra, nei nostri cuori. Certo, Dio può viaggiare anche nelle nuvole, se vuole, logico, ma il suo tempio siamo noi. Angela, che altro c'è nella tua
Allora,
saccoccia?
Lasciamo il Bilderberg, ti leggo un messaggio arrivato da parte di Antonio, che
sì,
ci sta seguendo adesso e ci scrive: ciao Antonio, ti salutiamo.
Ciao Tonino.
Antonio dice: ciao carissimi fratelli, io abito a Torino, dicono che Torino ha delle origini esoteriche, si racconta anche del famoso triangolo di Torino. Ma presto Dio spazzerà via tutte queste cose demoniache.
Amen. Io sono stato a Torino, cercato di evangelizzare lì, e mi ricordo, come va, è dura.
Ah.
Ai tempi, quando l'Italia ancora si ragionava, Torino era un posto freddo. Già preferivo Milano, già, che già Milano è freddino anche quello. Torino era peggio. Infatti Torino è famoso per satanismo, messe nere, eccetera.
Allora, andiamo
avanti.
Ma non
solo Torino, si contano a dozzine posti così.
Guarda che abbiamo anche dolci fratelli lì, ci sono delle pecorelle,
sì,
anche
i fratelli sono dolci.
Grazie,
le pecorelle,
Gesù.
Ma le pecorelle puoi andare anche a Sodoma e Gomorra, puoi
sì,
trovare Lot.
Sì, sì,
okay,
sì, sì.
Certo, però il luogo, dimmi.
Prossimo, Libero Quotidiano. Palma Campania, primo comune islamico d'Italia, appello disperato a Matteo Salvini: salvaci tu.
Quindi qui c'è una città, va bene, che adesso è, mi pare sono 1700 abitanti, e la maggioranza sono islamici.
Oh.
C'è da ridere o da piangere, voi la scelta, fratelli. Ma che ci fate in Europa ancora? Perché non andate a coltivare patate in qualche posto del terzo mondo? No, tranquilli che i nostri amati nemici e le amate capre che ci seguono e dicono che io voglio tutti qua, una bugia del diavolo, non ho mai invitato nessuno a trasferirsi qui. Vacanze possono venire, ma benvenuti, ma trasferirsi mai, mai in vita, quindi sono bugiardi, quindi non posso dire la verità. Quindi quando vi dico spostate, non voglio dire venite qua, che tanto io sono così occupato col mio lavoro, non è garantito che possa incontrare tutti, vabbè. Però spostatevi, andate in un posto di vostra scelta e coltivate patate, ma uscite da questa Sodoma. Ma non vedete, ve lo dico da anni, che se le cose peggiorano solamente, va bene? Cioè, in un'Italia e un'Europa, va bene, che hanno abbandonato Dio, con una gerarchia cattolica che li guida nelle braccia dell'Anticristo, parla dell'Italia, cosa fanno adesso? Cercano il Salvatore. Dove lo cerca? Tra i politici. Salvini, c'è anche un bel nome, Salvini. Cioè, senz'altro Salvini c'è paragone con gli Illuminati, l'Ordine Mondiale, è una brava persona, diciamo, paragonato a loro questo qui è mezzo santo. Ah, è anche simpatico tutto, però non è che li può salvare niente. Niente, infatti quanto dureranno questi? Mica tanto. Adesso gli faranno le scarpe all'Italia come l'hanno fatto al Venezuela, all'Argentina, quando queste due nazioni si sono discostate, e Cuba, discostate dai diktat dall'America, che è, diciamo, la capomafia qui in Sud America, è la nazione che è egemonica, e allora li ha fatto fallire. Il Venezuela mica sta fallendo perché sono comunisti. Beh, anche per quello, un poco anche per quello. La Russia non sta fallendo, la Cina non sta fallendo, la Cina non fallisce perché sono comunisti, anzi prosperano. Perché fallisce Venezuela, uno dei paesi più straricchi, ultraricchi del mondo, petrolio, non sanno più dove metterlo? Perché l'America e l'Occidente gli hanno fatto le scarpe, lo stesso all'Argentina. L'Argentina ha cominciato col peronismo, poi Kirchner, come si chiamava, prima il marito, poi è morto, e poi è andato sulla moglie, e anche lei, e così, perché andavano male le cose. L'Argentina è un posto ricchissimo, dovete vedere le grigliate, ragazzi.
In Argentina, no, bellissima Argentina, bellissima.
Venire in Argentina a mangiare grigliate, che sono super, e c'è carne, c'è, sì, un periodo, mi ricordo, sì, sì, che sono andato la prima volta, era nel 1982, sono andato in Argentina, e mi dicevano lì, guarda che qui poco tempo fa la carne costava meno delle patate. Quindi come ha fatto a fallire la nazione così? È l'America, è l'ordine mondiale, è la nazione, perché loro, se loro non lustrano le scarpe all'America, falliscono, va bene, e questo è quello che succede. Quindi adesso cosa fanno? Dice salvaci tu. Salvini non potrà salvare nessuno, potrà rallentare la marcia nelle braccia del diavolo, potrà creare dei problemi, mettere degli intralci all'Europa satanata, certo, ma non potrà fermarla. Innanzitutto ci sono le profezie che dicono che l'Europa diventerà anticristo, agli ordini dell'anticristo, punto. Sì, sì, sì. E l'Italia sarà una di quelle, probabilmente. Adesso le faranno, cosa faranno adesso questi qui a Torino? A Torino stanno parlando, com'è che facciamo a far fallire l'Italia? Come possiamo intralciare l'Italia? Allora i banchieri diranno, sai, come quei diavoli che dico, io c'ho un'idea. E loro dicono, io facciamo così, facciamo cos'ha. Uh-huh. E allora cosa faranno? Creeranno problemi finanziari. La gente dice, oh, si mangiava meglio prima quando c'era Matteo Renzi. E allora risusciteranno Matteo Renzi, Monti, quella gente lì, e torneranno nelle braccia dell'Europa. Quando avverrà questo? Adesso non so se sarà Matteo Renzi, sarà un altro, non lo so. Quando avverrà? Non lo so, ma io, secondo me, in base alla profezia, deve avvenire. Quindi Grillo e Salvini e compagnie, e Di Maio, eccetera, non potranno fare niente. Innanzitutto questi qui non è che stanno predicando Gesù, non è che si rivolgono, è che possono salvare questi, niente. Quindi diciamo, anche queste cose che avvengono in Austria, che stanno, vogliono cacciare via gli islamici, eccetera. Sì, d'accordo, rallenteranno le cose, ma non è che fermeranno le profezie. Non è che fermerà, l'anticristo sorgerà, il diavolo fa quello che vuole in questo mondo, fino a un certo punto, perlomeno fino al punto di far sorgere l'anticristo. Guarda, Geremia 2, guarda, dice, perché Geremia 2 dall'11 al 13, qui vediamo una nazione, Israele, che aveva fatto lo sbaglio dell'Italia e dell'Europa. L'Italia che non ha voluto Gesù fino adesso, non vuole Cristo. Cosa vuoi che faccia Salvini? Se non c'è riuscito il cristianesimo, perché è stato perseguitato, perché il Vaticano l'ha fatto ridotto in un'immondizia, se non ci riesce, ci vuoi che ci riesca Salvini? Leggi Geremia 2:11, parla di Israele, ma applicabile all'Italia, all'Europa, all'America, al mondo. Vai.
Geremia 2:11-13. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti.
Attoniti.
Attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua.
Va bene? Si è scavato dalle fosse dove seppellirsi. Il mondo sta scavando le fosse per suicidarsi. Passiamo al prossimo.
Una cosa su questa cittadina, Palma Campania, che è vicino Napoli. È una città con 15.000 abitanti. 7.000 arrivano dal Bangladesh. E dicono che è incredibile la delusione dei cittadini, del degrado in cui versa la cittadina, e anche perché questi stranieri portano anche malattie, tubercolosi, quindi ci sono diversi problemi lì.
Va bene, amen. È quello che sta succedendo. Amen, grazie Signore. Leggi un articolo, le immagini shock
del giornale. Le immagini shock all'interno delle moschee turche in Austria. Ecco perché Vienna si è mossa.
Cioè, predicavano ai bambini di suicidarsi
nelle moschee.
Nelle moschee. E Erdogan della Turchia pubblicizzava i bambini in un modo o nell'altro, dice: beh, è bello morire per Allah. E hanno fatto anche delle foto, ho scritto degli articoli. Erdogan, che c'era una bambina che piangeva per fatti suoi, dice: non piangere, vedrai che se muori per l'Islam, se combattendo per l'Islam, vedrai che c'è un posto in paradiso con Maometto, qualcosa così. E i giornali sono scandalizzati, ma questo insegna ai bambini anziani a suicidarsi. E adesso stanno cacciando via, mi pare una sessantina, non mi ricordo il numero, di imam, di questi predicatori islamici che predicano la morte, l'odio e la distruzione. Cioè, se la prendono quei cristiani che distribuiscono messaggi di amore, proibito. Non puoi distribuire messaggi di amore di Gesù. E ci sono scavate delle cisterne che non contengono acqua. Hanno fatto entrare l'Islam per cacciare via il cristianesimo. Cerchiamo di capire perché l'Islam è entrato, per cacciare via il potere cristiano e cacciare il Vaticano. Il Vaticano, mi dirai, è conciato male, malissimo, però perlomeno un 5-10% di Gesù ogni tanto per sbaglio lo predicano, va bene? Dalla finestra questo Papa legge un bigliettino che il segretario gli ha scritto, bello, bellissimo, amatevi, voletevi bene, ottime le prediche, a livello prediche, come al solito, loro vanno bene. Sono anche quelle sono poche, perché parla sempre di politica, di Islam, di omosessuali, questo poveraccio. Vorrei che uno di questi giorni sto Papa si convertisse a Gesù, accettasse Gesù e diventasse veramente cristiano, non solo religioso cristiano. Allora andiamo all'Huffington Post. Salvini.
Huffington Post. Salvini dice: veto italiano sulle sanzioni alla Russia, il debutto internazionale del governo inizia col botto.
Capisci? Quindi questo è un grande cambiamento, che prima Matteo Renzi era sempre lì a baciare i piedi all'Europa, adesso arrivano questi, dicono no, adesso vogliamo dentro la Russia. Però vedi, dalla padella alla brace, anche se esce da un ordine mondiale europeo, entrano sotto l'ombrello della Russia questi qua, capito? Quindi Salvini cosa fa? Veto vietato sulle sanzioni alla Russia, cioè Salvini sta portando l'Italia alla Russia, il che è veramente quello che succederà nel futuro. L'Italia si metterà sotto la Russia, ma anche tutta l'Europa, solamente che l'Italia è un passo avanti. L'Italia è un po' il paese guida dell'Europa, capito? L'Italia è
Cioè spiritualmente?
Sì, spiritualmente, perché l'Italia è... stiamo vivendo in Italia, voi che siete lì, state vivendo gli ultimi giorni dell'impero romano, cioè l'impero romano ancora sussiste in funzione del Sacro Romano Impero, che siamo alle ultime remasugli, siamo agli ultimi giorni di Roma, Sacro Romano Impero, rappresentato da questo Papa che è una specie di Cesare, va bene? E cosa, come finirà? Finirà perché si andranno... andranno sotto l'ombrello della Russia e, come disse nella profezia di Don Bosco, i cavalli dei cosacchi si abbevereranno alle fontane di San Pietro, cioè la Russia prenderà Gog e Magog, prenderà potere in Europa. I russi, altro che la NATO, i russi scorrasseranno per l'Europa, perché è la nazione, è il corno più forte sui 10, ma Daniele capitolo 7. Allora, quindi Salvini, cosa vuoi che salvi? Salvini, salvaci tu, perché c'è un comune italiano che adesso è maggioranza islamica, ma sono anni che ve lo sto dicendo. Non avete capito che siete in mano di un branco di mafiosi, di magnacci? Questi non sono politici, sono magnacci, va bene? Altro che populismo, questi sono peggio dei populisti, sono imbroglioni dall'A alla Z, populismo già è buono. Questi neanche quello che il popolo vuole promette, solamente quello che vogliono le banche. Però Salvini e Grillo, questa gente qui, cosa fa? Dalla padella alla brace. Adesso sembra che la Russia, perché Putin è virgolette, lui è cristiano, lui è contro l'omosessualità, e lui, fratello, è tutto fumo negli occhi. Quanto tempo durerà questo? Cioè Putin adesso è a livello di Lenin che predicava alle masse russe perché si ribellassero contro lo zar, e gli prometteva tutto. Guarda, lo zar c'ha le sedie, le poltrone, l'oro, i gioielli, e voi state morendo di fame. Era giusto, ammazziamo lo zar, e grazie. Quindi dalla padella alla brace, poi è arrivato Lenin, Stalin, i gulags. E sembra 40 milioni di russi uccisi da Lenin, da Stalin. Quindi ragazzi, non mettete fede in Salvini, perché Salvini è uno anche simpatico. Salvini, beh, guarda, chiunque che contro l'Europa diventa automaticamente simpatico, ma non è la salvezza lì. La salvezza è in Gesù Cristo, e adesso Gesù è perseguitato, va bene? Cosa dice l'altro giornale, Finanza.com?
Finanza, Giuseppe Conte, sì a NATO, ma vogliamo aprire a Russia.
Quindi Salvini, Conte, tutti quelli che hanno vinto il voto, eccetera, vogliono tutti andarsi alla Russia, cosa che l'America vede come fumo negli occhi. L'America sta circondando la Russia di missili. Quindi qualcosa qui sta per deflagrare, sta per scoppiare, e infatti lo sappiamo nella profezia, scoppieranno molte guerre. Andiamo avanti. Il giornale
sul soggetto, il giornale dice: nasce l'asse Salvini Orban, così cambieremo l'Europa.
Capito? Cioè Orban sarebbe presidente, il tuo presidente,
primo ministro ungherese,
della tua Ungheria, e lui è contro l'Europa.
Sì.
E prima lo bastonava, lo si diceva, adesso un giorno si dice no, perché tante nazioni si sono unite a lui.
Sì.
E adesso anche l'Italia si è unita. Quindi immagina come contenti sono la gamba occidentale della statua, cioè il nuovo ordine mondiale occidentale, assolutamente. E sta cercando di affrettare i tempi e provocare la Russia a fare una guerra. Una guerra risolverebbe tutto. Nelle loro menti tarate, loro credono di vincere la guerra atomica contro la Russia, e tutto è risolto. Quello che non ha potuto fare Hitler lo faremo noi. Non ho capito niente. Nessuno potrà vincere la Russia tranne Gesù Cristo ad Armageddon. Quella sarà l'unica battaglia che la Russia perderà. Ma non lo vedete che ovunque va la Russia c'è un'unzione politica datagli dal Dio di questo mondo. Andate in Siria e fate in 448 quello che l'America non ha potuto fare in tanti anni. Ovunque va la Russia è successo. Va in Iran, si allea. Va in Cina, si allea. Va dappertutto, va in Nord Corea, va dappertutto. Cioè è l'America può solo rispondere facendo guerre. Il mondo si sta staccando dalla Russia. L'Europa, se guardate i giornali, interpretateli, l'Europa ogni giorno è in rotta di allontanamento dall'America. finanziariamente, come mercati, come finanze, come tutto. Però l'Europa è piena di missili americani. E fino a quando durerà questa storia? Allora, Salvini e Orbán, l'hai letto questo?
Sì.
Ecco, cambieremo l'Europa. Uh-huh. Infatti è profetico, hanno ragione, l'Europa sta per essere cambiata, diventerà Magog, diventerà uh-huh. zona russa.
Wow.
Quindi se vi è piaciuta l'America, vi piacerà molto la Russia che viene. Ragazzi, è dalla padella alla braccia che state andando. E qual è meglio? Gesù.
Amen, amen, amen.
Non confidate in Salvini,
amen.
In Grillo, in Di Maio, in Orbán, in Putin.
Amen.
Fratelli, sono anni che ve lo dico, dovete andarvene dall'Europa. Se rimanete lì, io ve l'ho detto. E non ascoltate le cornacchie di internet che dicono voglio tutti in Sud America, andate dove vi pare. Uscite dall'Europa. Non mi interessa se andate a Polo Nord, va bene? Che altro c'hai lì nella tua sacca?
Sempre il giornale. E dopo Orbán, Salvini sente l'Austria. L'Italia è un alleato forte.
Quindi c'è questo blocco che è contro il nuovo ordine mondiale occidentale dell'America,
sì.
che si allarga sempre più.
Sì, sì.
Adesso si unisce anche l'Italia. L'Italia è una nazione importantissima, né? E a livello di Inghilterra, Germania, Francia e Spagna, Italia, sono le nazioni guida dell'Europa. Va bene? E cioè loro hanno paura che l'Europa, l'Italia non è la Grecia, l'Italia è importantissima, è ricchissima, c'è un grande PIL, c'è un grande esercito, eccetera. Quindi se l'Italia si sposta verso Orbán, l'Europa dice, uè, qui si mettono male le cose. E si lamentavano per Orbán, si lamentavano per Brexit, quando l'Inghilterra è uscita. E adesso le cose peggiorano. Prossimo. Andiamo sempre il giornale?
No, ho finito il giornale.
Iran Rouhani.
Quello no. È Reuters.
Reuters, ok.
Iran Rouhani wants more talks with Russia about US nuclear deal exit.
Allora, cosa succede qua? Rouhani, il presidente iraniano, vuole avere altri incontri e parlare con la Russia riguardo agli Stati Uniti che stanno cancellando il patto nucleare. Quindi cosa succede qua? Succede che l'Iran si sta spostando sempre di più verso chi? Verso Magog, capito? Magog si sta allargando, aprire gli occhi, cosa succede? Già l'Europa ha perso un sacco di pezzi qui, ha perso quattro nazioni, Polonia, Repubblica Ceca, la Slovacchia
e l'Austria,
la Slovacchia, l'Ungheria, poi l'Austria, adesso l'Italia, la Grecia anche lì, e si stanno tutti spostando verso la Russia. Cioè sono solamente questi ciechi del nuovo ordine mondiale che credono e sperano ancora nell'America, che continua a credere che avranno un ordine mondiale. Non lo vedi che si sta sgretolando? Perché si è sgretolato? Era basato sull'euro, adesso lo baseranno sul rublo, sulla Russia, farà la stessa fine ad Armageddon. Andiamo avanti.
Ultimo articolo, occhi della guerra, e adesso Vladimir Putin può riconquistare l'Europa.
Profetico.
La situazione politica internazionale permette alla Russia di Vladimir Putin di riprendere rapporti positivi con l'Unione Europea.
Ci siamo? L'Europa che ha fatto tanto baccano sulla Crimea, che non gli interessa niente. Non gli interessa niente della Crimea, ok? Solamente gli interessa attaccare la Russia. Ma chi è che? È l'America? Va bene? Adesso la situazione è così confusa, è così sgretolata l'Europa. Va bene che tra di loro non ci capiscono niente, tutte le loro politiche sono fallite. Va bene. Adesso cosa dice questo giornale? Dice, adesso Vladimir Putin può riconquistare l'Europa. Ragazzi, ripeto di nuovo, Magog arriva.
Sì.
E arrivando,
sì.
Allargandosi Magog, quello sarà la piattaforma per chi?
Per l'Anticristo.
Gog. Gog viene da Magog. per arrivare a Gog bisogna che Magog si allarghi e non il contrario. Gog non viene se prima Magog non prende potenza. Perché? E chi è Gog che viene dalla Russia? Nessuno lo vuole. No, non vogliono neanche la Russia al G7, non vogliono la Russia in nessun posto finché non dà indietro la Crimea, che non avverrà mai. Solamente ad Armageddon la Crimea sarà fuori dalla Russia, va bene, sarà sotto il nostro controllo, va bene, sarà sotto il controllo dei re e dei sacerdoti di Gesù Cristo, che guideranno il mondo, come è scritto in Apocalisse 20 verso 4, e dammi quella scrittura almeno.
Ok, Apocalisse 20.
So che mi hai fatto segnali di fumo che tardi. Sei Angela, è un'ottima indiana.
Dobbiamo cambiare soggetto presto.
Sì, Angela è un'ottima indiana, mi fa segnale di fumo quando il cronometro corre. Allora,
Apocalisse 20 verso 4. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Va bene, questi sono i passi salienti. I dettagli, sai, io mi posso sbagliare, tutti possiamo sbagliarci. Un dettaglio qui, un dettaglio là. Io pensavo che veniva eletto Hillary, invece è stato Trump. Sono dettagli, ma i punti salienti profetici, fratello, attenzione allo scheletro. La carne appiccicata va e viene. Lo scheletro è quello. Sta arrivando Magog, sta arrivando Gog, va bene, arriva Armageddon, poi noi regneremo 1000 anni e così via, capito? Quindi tenere gli occhi sulle profezie. Le nostre opinioni possono sbagliarci, e ci sbagliamo, perché sennò saremmo Dio se non ci sbagliamo mai. Però le cose, le profezie, ragazzi, occhio alle profezie. Io faccio così, poi come posso essere dogmatico su alcune cose e non posso sbagliarmi mai? Perché le leggo, è la parola di Dio, non può fallire, d'accordo? E quindi arriva Magog, e prima di Gog arriva Magog. E non può arrivare Gog se prima non viene, se Magog non si allarga. Quando Magog si è allargato, ha influenzato, diciamo, l'Europa, dice: ehi, io c'ho un rappresentante qui che si chiama eccetera eccetera, la Bibbia chiama Gog, che lo voglio mandare a Gerusalemme a sponsorizzare, a organizzare un piccolo patto, una bazzecola di 7 anni, poi costruiamo un piccolo tempio. Ah sì? E quelli sono gli ultimi 7 anni della storia mondiale.
E credo che ha risposto con questo anche alla domanda che volevo chiederti da parte di Desiree, che ci ha scritto ieri e ha detto: ho sentito che Salvini vuole riaprire le porte alla Russia togliendo le sanzioni. Secondo voi potrebbe essere che questo governo apra le profezie in Italia, che incomincia ad avvicinarsi alla Russia mentre piano piano gli USA si staccano?
Abbiamo risposto, no?
Sì, ha risposto, sì. Prima di chiederti già ha risposto.
Hai già risposto. Posso ripetere di nuovo, ma
no, è chiaro,
certamente
sì.
Salvini si è unito al resto del coro che si stanno dirigendo verso Magog, verso la Russia.
Sì, sì, sì. Va bene.
E gloria al Signore, ormai ci siamo, ragazzi. Stiamo vivendo in tempi tempestosi, in tempi interessanti, che molti profeti volevano vivere e vedere queste cose. Stiamo vedendo che sta per sorgere Gog, l'anticristo. Certo, non è che ci sarà da divertirsi, come dicono i falsi profeti di certe chiese, che viene il rapimento prima della tribolazione e andremo in cielo a bere Coca-Cola o limonata, non so cosa bevono lassù. Certamente non Coca-Cola. No, caro, non viene Cristo, ma viene l'anticristo, va bene?
No.
Viene il paradiso, ma viene la tribolazione per quelli che rimangono. Per vedere il paradiso e vedere Cristo bisogna che muori, va bene? Ma prima di morire ti consiglio, diamoci una mossa, che qui abbiamo qualcosa da fare, fratellini.
Amen. Amen. E ci fermiamo qui con le notizie.
Amen.